viaggiare, solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti un weekendino. Dai, basta con ste code al casello.
Con Unipol Move paghi il pedaggio autostradale senza fermarti al casello. E se lo acquisti entro il 7 maggio, hai fino a 2 dispositivi gratis per un anno.
Unipol Move. Zero coda, zero sbatti.
One Podcast.
Professore, hai scatenato l'inferno. Noi oggi avremmo dovuto fare una puntata sulle salse, la maionese, il ketchup, la senape. Invece con la tua intervista al Financial Times, tutti i giornali si sono messi a parlare di te e di DOI in Italia ma anche all'estero.
Sì, vabbè, però non paragonarmi a Russell Crowe e a Gladiatore. Mi aspettavo un po' di clamore, ma non così tanto.
Hai ricevuto e abbiamo ricevuto anche un bel po' di insulti. Se la sono presa con noi col Diretti, il ministro Salvini e altri esponenti del mondo politico.
Sì, però Daniele, alla fine nell'intervista ho detto cose che ho già scritto nei miei libri, cose che diciamo nelle puntate di DOI da più di un anno. Ma a proposito, quante puntate siamo arrivate?
Siamo alla 40ª puntata di DOI.
Bisogna festeggiare.
Assolutamente sì. Alberto, che ne dici? Con questo episodio cerchiamo di fare un po' di chiarezza su tante cose che sono state dette e anche distorte.
Assolutamente sì. Cominciamo.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Allora, professore, ripartiamo da quello che è successo nell'ultima settimana. Giovedì scorso è uscita una tua lunga e bellissima intervista sul Financial Times, firmata dalla giornalista italiana Marianna Giusti, in cui sostanzialmente riprendi i temi di DOI parlando della vera storia di alcuni nostri piatti tipici. Molti giornali italiani hanno ripreso l'intervista, a dire il vero in molti casi senza leggerla tanto bene, e sono partiti gli attacchi.
Beh, innanzitutto voglio ringraziare Marianna Giusti che ha fatto un'intervista bellissima. Io non mi sono mai sentito così importante.
5 pagine sì, sul Financial Times.
Sì, infatti io ho detto neanche Obama le ha avute.
Ne ha avute 4 Obama.
Esatto, quindi, no, adesso a parte gli scherzi, chiaramente Obama conta un po' di più degli spaghetti alla carbonara, ma insomma comunque detta questa, alla fine nell'intervista io dico le cose che appunto abbiamo sempre detto, nell'intervista racconto la storia dei nostri piatti, racconto come si inventa la tradizione, quindi citando Eric Hobsbawm, che è probabilmente uno dei più importanti storici occidentali, insomma, quindi che ha cambiato anche il modo di vedere la storia. Quindi alla fine sono temi che abbiamo già affrontato, che in questo podcast affrontiamo tutte le settimane.
La politica, o meglio la Lega, si è scagliata contro di te. Il ministro Salvini ti ha definito esperto, tra virgolette, con toni di irrisione. Il vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio, ha parlato di sproloqui di un professore italiano a caccia di notorietà. E Luigi D'Eramo, sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste, ha detto che si cerca di screditare il nostro paese e si mette in discussione l'italianità di ricette e prodotti simbolo, dalla carbonara alla pizza, dal panettone al parmigiano reggiano. Cosa rispondi al ministro, al vicepresidente del Senato e al sottosegretario?
Rispondo molto banalmente che la storia si studia. Il mio mestiere è insegnarla nelle aule dell'università, lo faccio anche attraverso i miei libri e attraverso questo podcast, quindi questo è il punto di partenza. La storia ha bisogno di essere rispettata e soprattutto va rispettata la memoria di milioni di italiani. Non sappiamo neanche quanti sono i milioni di italiani che sono emigrati all'estero, soprattutto in America, tra il 1875 e gli anni 50 e 60. Grosso modo, diciamo tra i 15 e i 25 milioni, quindi cifre che sono davvero enormi. Ecco, immaginare che questi, che se ne sono andati per fame, per povertà, avessero chissà quali competenze gastronomiche, al nord si mangiava polenta e al sud sostanzialmente ci si alimentava con la verdura. Ecco, che questi avessero qualcosa da insegnare al resto del mondo dal punto di vista gastronomico è davvero offensivo rispetto alla loro memoria e al loro sacrificio.
Qui entra in ballo un tema che tu hai rilanciato in questi giorni in cui hai ricevuto tante critiche, il tema della nostra identità di italiani, che non è il tema delle radici degli italiani.
Noi oggi partiamo dall'identità nostra attuale, che è quella dal punto di vista gastronomico di una cucina molto ricca e con una grande reputazione internazionale, fatta carta di ricette meravigliose che io non metto mai in discussione, perché la nostra cucina effettivamente è una delle migliori del mondo e questa è la nostra identità di oggi. Le radici sono quello che abbiamo appena raccontato, cioè un paese povero, disperato, costretto ad andarsene e che ha imparato molto spesso fuori dai confini nazionali a far da mangiare, che ha conosciuto nuovi ingredienti e che li ha poi mescolati in questa storia. E quindi la nostra identità di oggi ragionevolmente sarà un pezzo delle nostre radici di domani. È questa dimensione dinamica che noi dobbiamo in qualche modo rafforzare e del quale dobbiamo essere consapevoli. L'identità non è una cosa che rimane fissa nel tempo, è una cosa che cambia e cambia insieme alle radici, ovviamente.
Alberto, parliamo dei piatti citati nell'articolo del Financial Times. I nostri ascoltatori ci hanno sentito dire tante cose al riguardo, ma è il caso di fare nuovamente chiarezza. Partiamo dal parmigiano reggiano. Molti opinionisti sulla carta stampata in TV e anche il consorzio del parmigiano reggiano sono insorti per la tua affermazione in base alla quale il vero parmigiano si fa nel Wisconsin.
Partiamo subito facendoci tanti amici nuovi. No, allora, la storia l'abbiamo già raccontata, però è giusto fare un breve riepilogo. Del parmigiano reggiano sappiamo quasi tutto, è una storia quasi millenaria, almeno 800 anni di storia ci sono e ovviamente nasce dalle parti di Parma, il nome dice tutto, è evidente che il nome è questo. Ne parla Boccaccio nel Decamerone, quando descrive il paese del Bengodi, parla di queste montagne di cacio parmigiano grattugiato in cima al quale si cuociono i ravioli che poi appunto scendendo si riempiono di parmigiano. Tra l'altro si consumava esattamente come lo si consuma oggi. Però questo prodotto subito dopo, diciamo così, comincia ad avere qualche scricchiolio. C'è qualcuno che dice ma sì, si parla di parmigiano ma in realtà lo fanno a Piacenza. Ci sono poi una serie di dati statistici che ci dicono che a partire dal 700 le vacche da latte a Parma spariscono, tant'è vero che quando Napoleone a fine 700 arriva in Italia manda Gaspar Monge a Parma per studiare la ricetta del parmigiano.
Incarica una persona, sì, uno scienziato dell'epoca,
un grandissimo matematico, a studiare la ricetta del parmigiano, e questo dopo due settimane dice: caro Napoleone, qui il formaggio non c'è, non ci sono le vacche, quindi non si può fare anche volendo. E allora dice lui: mi dicono che a Lodi fanno un formaggio che è come il vecchio parmigiano. E allora lo manda a Lodi e infatti lui annota la ricetta delle fromage lodesan di ossi parmesan, formaggio lodigiano detto anche parmigiano. E siamo al fine del 700, perché a Parma il formaggio è sparito. Poi dopo le cose cambiano, diciamo nella seconda metà dell'Ottocento comincia la ripresa della zootecnia dell'Emilia Romagna, insomma ci sono tutta una serie di fattori di carattere economico che non stiamo qui a discutere, e il parmigiano rinasce in qualche modo, il nome era rimasto e quindi rinasce un prodotto anche molto diverso probabilmente.
E qui torniamo al concetto di migrazioni, i nostri italiani, ci sono i nomi che tu hai citato, Rossi, Magnani, persone della pianura padana emigrate per fame in America e in particolare nel Wisconsin.
Sì, perché c'è l'abbondanza di latte, il Wisconsin è lo stato dell'allevamento bovino tra le altre cose, e quindi c'era questa abbondanza di materia prima, e questi migranti che venivano da queste parti fondamentalmente tra Parma, Reggio, Mantova, fanno là il formaggio come lo si faceva in quel periodo dalle nostre parti. Siamo negli anni 20 e 30 grosso modo, e i primi caseifici del Wisconsin che fanno il parmigiano e lo chiamano parmesan perché lo chiamano all'inglese, lo fanno esattamente come si faceva qua, quindi erano forme di circa 20 kg, un formaggio abbastanza grasso e che era completamente nero perché ci si metteva su questa cera per favorirne la conservazione, esattamente come era il parmigiano in quel momento e come rimane il parmigiano fino agli anni 60. Poi qui succedono una serie di trasformazioni legate anche alla CEE, la tanto vituperata Comunità Economica Europea, che permette di avere più risorse, quindi ci sono più vacche da latte, c'è maggiore abbondanza di foraggi, insomma ci sono tutta una serie di fattori che permettono a questo prodotto di evolversi, di diventare più adatto a una certa cucina che nel frattempo a sua volta sta evolvendosi,
di diventare molto più buono,
sostanzialmente molto più buono, molto più sicuro anche come risultato finale, è molto più facile anche da invecchiare, quindi diventa anche più saporito, più salato, insomma un prodotto decisamente più ricco, ed è quello che conosciamo oggi sostanzialmente, il parmigiano reggiano, che è un prodotto straordinario. Il parmesan, poveretto, rimane quello che era perché in qualche modo era più adatto evidentemente ai gusti dei consumatori americani. Io dico sempre: è il brutto anatroccolo al contrario, quando nasce è uguale ai suoi fratelli, poi tutti i suoi fratelli diventano sono bellissimi e lui rimane bruttissimo.
Tu hai scritto al riguardo: al Parmesan è rimasto il gusto antico e un nome troppo ingombrante che gli ha procurato tanti nemici in Italia. Ma se vogliamo mangiare il parmigiano dei nostri nonni, dobbiamo andare nel Wisconsin e non certo a Parma.
Esattamente così. Però ovviamente questo non mette in discussione né l'identità del parmigiano né la storia del parmigiano, che ovviamente nasce a Parma e non a Wisconsin,
né la bontà del parmigiano di oggi.
Ma assolutamente, sono due prodotti non paragonabili. Tra l'altro anche questa cosa dell'Italian sounding.
Ma ci torniamo.
Però fammi dire una cosa su questo: non è possibile che oggi un consumatore americano confonda il parmesan con il parmigiano, perché sono due prodotti completamente diversi.
E perché il parmigiano, assieme al grana padano, è uno dei prodotti più esportati all'estero.
Assolutamente,
al quale, da parte della nostra industria alimentare.
Ovviamente auguriamo di esportarne altre tonnellate, perché questo, io non sono assolutamente un nemico dell'Italia, sarei anche abbastanza stupido. Fra l'altro insegno a Parma, quindi assolutamente no.
Alberto, l'altra affermazione che scatena sempre mille polemiche, e lo ha fatto anche questa volta, è relativa alla carbonara, per la creazione della quale, tu ci spieghi, sono stati fondamentali gli americani.
Il dato di fatto è che noi abbiamo poche notizie certe sulla storia di questa ricetta. Una delle certezze è che fino alla Seconda Guerra Mondiale non esiste, e quindi già qui è uno spartiacque abbastanza importante. Sappiamo che nell'Italia poverissima del periodo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale sono gli americani sostanzialmente che portano il bacon e le uova in polvere, che sono in qualche modo l'ingrediente iniziale, che l'innesco per questa ricetta. Fra l'altro c'è qualcuno che azzarda a dire: ma questa è la colazione americana con in più la pasta. In realtà anche questa è una teoria che andrebbe verificata, perché forse la colazione americana all'epoca non si faceva ancora con uova e bacon, forse quella è arrivata negli anni 50 e 60. Però al di là di quello, il dato di fatto è esattamente che questo piatto è la, diciamo, l'unione tra ingredienti che arrivano dall'America e forse anche un savoir-faire, un know-how, come dicono quelli che parlano bene, italiano, che ha permesso appunto questa creazione. Un altro dato di fatto, questo lo ha scoperto Luca Cesari nella storia della pasta: la prima ricetta codificata della carbonara viene pubblicata negli Stati Uniti e non in Italia nel 1953 a Chicago. Dopo arrivano anche i ricettari italiani, ma fino a quel momento nei ricettari italiani è assolutamente assente.
Sempre a proposito di America, o meglio di italo-americani, che richiamavi anche all'inizio di questa puntata, Alberto, tu hai detto che la nostra cucina è tanto americana quanto italiana. Cosa intendevi dire?
Intendevo dire che la rinascita gastronomica dell'Italia, diciamo dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri, è molto debitrice rispetto a questi milioni di italiani che se ne sono andati in America, che là hanno scoperto nuovi ingredienti, e non solo necessariamente in Nord America. Pensa anche la carne per i nostri contadini veneti, che avevano solo mangiato polenta, che vanno in Argentina e scoprono la carne. Molti stanno anche male inizialmente, però iniziano a impratichirsi con un prodotto nuovo, con un ingrediente nuovo. La salsa di pomodoro diventa da quel momento il perno della cucina italiana. Gli italiani la scoprono in America, ovviamente esisteva già in Italia, ma non era così pervasiva nella nostra alimentazione.
Invece, tant'è vero che mangiavamo la pasta in bianco,
assolutamente
all'epoca.
In bianco, la stessa pizza era in bianco, quindi
mangiavamo solo al sud, esatto, praticamente anche in quegli anni.
Tra l'altro la stessa pasta, che appunto era sostanzialmente solo napoletana o di poche altre zone, diventa il piatto italiano per eccellenza in America, ma perché le comunità italiane che là sono mescolate e che qua invece in Italia non si mescolavano ancora, scoprono in America l'utilità e la comodità della pasta. Perché
gli italiani si sono contaminati tra loro in America, il nord e il sud si sono conosciuti nella disperazione di dover emigrare, andare a cercare fortuna e a sfamare in un altro paese.
Ma la storia della pasta davvero è paradigmatica, cioè per i nostri contadini la pasta non esisteva, la scoprono in America, poi molti tornano e a quel punto la pretendono. Ci sono anche le pagine di Vito Tetti che spiega,
che è un grande storico
dell'alimentazione, spiega come i calabresi, persino i calabresi non conoscevano la pasta, la scoprono in America e poi la pretendono e dicono: ah, dobbiamo mangiare la pasta. E quella cosa lì è davvero, da quel momento in poi la pasta diventa il piatto italiano per eccellenza, che si adatta anche a tutte le cucine regionali. C'è anche questo altro aspetto, è molto duttile come ingrediente, diciamo così. E quindi a quel punto sono veramente gli italiani in America che fanno un pezzo importante della nostra cucina. poi la riportano qui, con un gusto profondamente trasformato, con tecniche anche di cucina profondamente trasformate, e quindi la nostra cucina è esattamente questo, più americana che italiana. Mi
questo non
dire.
Significa che la pasta non esistesse già in Sicilia, è una storia davvero centenaria, ma solo in alcune aree del nostro paese.
I napoletani dal 600 vengono chiamati mangia maccheroni, quindi dal 600 mangiavano i maccheroni, questo è fuori discussione. Questo non vuol dire che i romani la conoscessero, i romani non la conoscevano. Quando a metà dell'Ottocento viene pubblicato Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi, che è la traduzione di un libro francese in italiano, l'autore francese dice la pasta la mangiano gli italiani, il traduttore italiano, che è di Torino, dice boh, lo dice il francese, io non me ne sono mai accorto che esistesse questa cosa.
Alberto, parliamo di un ultimo prodotto, non la pizza, non il panettone, cui abbiamo dedicato puntate di DOI. Dedichiamoci invece un minuto al tiramisù, al quale vengono attribuite a volte origini rinascimentali, a volte origini ottocentesche. Come stanno invece le cose?
Intanto diciamo che è il dolce italiano più conosciuto al mondo, è la parola italiana più cercata su Google, quindi veramente un successo clamoroso. Ecco, questo al netto delle questioni rinascimentali, di tutte queste leggende che vengono raccontate, il tiramisù è chiaramente un prodotto, una ricetta figlia del boom economico, perché ci sono delle condizioni oggettive senza le quali non si può fare. La prima condizione è la catena del freddo. Il mascarpone esiste dal Medioevo effettivamente, ma non usciva dai confini del milanese perché si conserva con molta difficoltà, e quindi per poterlo portare fino in Veneto, dove si dice che sia nato il tiramisù, serve una catena del freddo molto efficiente, servono i supermercati, servono i frigoriferi. Ci sono una serie di condizioni senza le quali non si può fare. In più, ricordo sempre, non so se si può fare pubblicità, che inizialmente si faceva con i pavesini
e non con,
i savoiardi. E quindi anche questo è un altro prodotto figlio del supermercato, figlio del boom economico,
figlio della cucina domestica italiana.
Esatto, è questa la questione. Chiaramente questa ricetta nasce, diciamo, in un contesto domestico. È qualche massaia o qualche massaio, non lo sappiamo se è un uomo o una donna, che se l'ha inventato. Si faceva, e in parte si fa ancora, nelle pirofile, se ti ricordi, era il classico modo di presentare il tiramisù. È un prodotto domestico che poi diventa professionale, poi appunto ci hanno messo i savoiardi, adesso lo fanno anche con il pan di Spagna, lo fanno in tutto il mondo. Peraltro la mia esperienza in America del tiramisù è veramente stata disastrosa, non lo sanno fare, è così facile da fare ma non lo sanno fare, ma vabbè. Ma questo,
ma secondo me non è nemmeno facilissimo, però.
Però insomma, in ogni caso, questa è la sua storia. Quindi è un prodotto che è figlio del boom economico, della diffusione dei supermercati, quindi del cambiamento del modello distributivo, dei frigoriferi.
Ed è figlio delle mamme e delle nonne italiane. Esatto. In cucina.
È il paradigma della cucina italiana, che nasce domestica e nasce grazie a ingredienti nuovi che arrivano negli anni 50 e 60.
E a Carosello, che diffonde modelli di consumo nuovi.
Ma esatto, c'è questa commistione tra quello che gli italiani riportano dall'America e il nuovo benessere che il boom economico, la televisione,
i supermercati,
l'automobile, perché se non puoi fare la spesa grossa, non puoi, però ti serve il frigorifero a casa. Ecco, sono tutte condizioni senza le quali la nostra cucina, della quale giustamente oggi ci facciamo vanto, non sarebbe nata, non poteva nascere, non c'erano le condizioni oggettive per fare quello che abbiamo fatto.
Alberto, c'è chi pensa che l'articolo del Financial Times sia stato scritto per invidia nei confronti dell'Italia, c'è chi pensa che tu, assieme al Financial Times, abbia ordito un complotto teso a boicottare la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità all'UNESCO.
Adesso tu sei un esperto di cinema, immaginare il James Bond, chi era, Adolfo Celi, il capo della Spectre?
Ah, beh, era il capo della Spectre, era Blofeld, interpretato da tanti attori. No, l'ultimo. Christoph Waltz.
Ecco appunto, quindi no, non ha senso questa cosa, direi evidente.
Nessun complotto.
No. Allora, però, la candidatura della cucina italiana patrimonio immateriale dell'UNESCO, io non ne capisco il senso, sinceramente. Cioè, mi sembra una cosa che non sta in piedi, ma soprattutto non capisco lo scopo. Non è che da domani, una volta ottenuto questo riconoscimento, chi una sera voleva andare in un ristorante cinese dice no, cambio idea perché la cucina italiana è patrimonio dell'UNESCO e quindi vado in un ristorante italiano. Chi la amava continuerà ad amarla, chi non la amava continuerà a non amarla, e ragionevolmente chi non la conosce continuerà a non conoscerla. Quindi io davvero faccio molta fatica. E poi la questione è che si dicono cose in quel dossier che, insomma, mi lasciano molto perplesso e credo che anche altre cucine abbiano sostanzialmente la stessa profondità culturale e la stessa dignità di quella italiana. Poi possono piacere di più o di meno, ci possono essere più ricette o meno ricette, però quella turca, quella greca, concettualmente cosa hanno di meno rispetto a quella italiana da non meritarsi questo riconoscimento?
Però Alberto, c'è chi sostiene che il riconoscimento UNESCO sarà una tutela contro l'Italian Sounding, cioè l'imitazione delle nostre eccellenze gastronomiche. Al riguardo Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, criticando le tue posizioni, ha detto: la mancanza di chiarezza sulle ricette made in Italy offre terreno fertile alla proliferazione di falsi prodotti alimentari italiani all'estero, dove le esportazioni potrebbero triplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale, che è causa di danni economici ma anche di immagine.
Guarda, intanto io parto subito dicendo che l'Italian Sounding è una certificazione di successo e di qualità. Se un prodotto non fosse cercato dal mercato, se non avesse una reputazione così alta, a nessuno verrebbe in mente di imitarlo o di falsificarlo. Quindi già questo è un dato che io considero positivo. Certo, c'è un pezzo di mercato che in qualche modo viene sottratto in questo modo, che è un reato fra l'altro, perché questo va detto. Oddio, è un reato in Europa, nel resto del mondo non ci sono queste coperture, però insomma, al di là di tutto, sicuramente è un comportamento non corretto. Però la domanda che mi faccio io è: se non ci fosse l'Italian Sounding, se tutto questo mercato fosse coperto effettivamente dai nostri prodotti, ci sarebbero dei risvolti ambientali sul nostro territorio abbastanza discutibili, perché la pressione sarebbe superiore. Ma soprattutto, quello che io continuo a insistere, non possiamo trattare i consumatori del resto del mondo come stupidi. Cioè, non possiamo immaginare che il consumatore medio americano non si renda conto della differenza tra il parmesan e il parmigiano.
Differenza di prezzo anche.
Differenza di prezzo e chiaramente di prodotto. Quindi non è vero che noi, se non ci fossero queste imitazioni, automaticamente le nostre esportazioni aumenterebbero, perché chiaramente c'è una fetta di mercato di gente che non se lo può permettere, perché i nostri prodotti sono mediamente più costosi, giustamente, avendo una maggiore qualità, e poi perché sono prodotti sostanzialmente differenti, il consumatore se ne accorge, e chi non se lo può permettere chiaramente
ripiega su
qualcosa d'altro. Io l'esempio che faccio sempre è che non è che se metti il cavallino rampante sulla Panda, la Panda diventa una Ferrari, continua a rimanere una Panda e la gente se ne accorge.
Chiudiamo tornando alla politica. Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, questo mese ha suggerito di istituire una task force per monitorare gli standard di qualità nei ristoranti italiani di tutto il mondo. Lollobrigida in sostanza teme che gli chef possano sbagliare le ricette o utilizzare ingredienti che non siano italiani. A me fa venire in mente il programma molto divertente di Francesco Pannella, Little Big Italy. Tu cosa ne pensi?
Beh, intanto mi candido a far parte della task force.
Anch'io.
Nel senso, in generale il mondo, io sono disposto a correre il rischio di mangiare una carbonara con la panna.
Pur di vedere altri luoghi del mondo, anch'io.
L'ananas sulla pizza, non c'è problema, mangio. Questo rischio lo corro volentieri. No, detto questo, mi sembra anche questa un'iniziativa abbastanza
discutibile,
assurda, anche perché nel momento in cui questa task force dovesse entrare in un ristorante a Las Vegas o non so a Buenos Aires e scoprire che questi appunto mettono la panna nella carbonara, spezzano le linguine oppure cuociono male la pasta,
cosa succede a questi poveri chef che sbagliano la ricetta?
Fanno una piazzata, fanno una scenata, cosa io ho immaginato anche
che tipo di sanzione può essere data.
Io dico, rubano le stoviglie per fare un danno, cosa fanno? È veramente incredibile.
Vogliamo sapere che tipo di sanzioni potrebbe mettere in atto la task force.
Esatto, sì, veramente, perché davvero è incredibile.
Alberto, questa volta, vista l'eccezionalità della puntata, anziché citare come di consueto due libri per chi volesse approfondire la storia dell'alimentazione italiana, ne citiamo addirittura sei.
Esageriamo.
Libri che tu, professore all'università di storia dell'alimentazione, ma anche storia economica e in passato storia delle imprese, storia dell'integrazione europea, consiglieresti ai tuoi studenti.
Parto io, In ricchezza e in povertà di Giovanni Vecchi, edito dal Mulino.
Io invece cito pubblicato La fame e l'abbondanza, storia dell'alimentazione in Europa di Massimo Montanari, edito dalla Terza.
Io vado con L'Italia delle migrazioni di Corrado Bonifazi, edito dal Mulino.
Fine pasto di Vito Teti e Inaudi.
E poi Con gusto, storia degli italiani a tavola di John Dickey, sempre edito dalla Terza.
E chiudo con Storia della pasta in 10 piatti del nostro amico Luca Cesari, Il saggiatore. Alberto, in questa puntata abbiamo citato tutti coloro che ci hanno attaccato, ci hanno contestato e hanno criticato la tua intervista al Financial Times. Però abbiamo ricevuto tantissime dimostrazioni d'affetto, di stima, di solidarietà, a partire da migliaia di nostri ascoltatori che ci hanno dimostrato una grande amicizia, una grande vicinanza e hanno lanciato l'hashtag Io Ascolto Doi.
Davvero commovente.
Commoventi.
Sono assolutamente commosso. Poi, oltre a questi, ci sono anche opinionisti molto importanti che hanno un grande seguito, che anche loro hanno dimostrato di aver capito sostanzialmente la natura della polemica e quello che noi abbiamo detto in tutti questi tempi. Il primo che mi viene in mente è Francesco Costa, il vice direttore del Post, che nel suo podcast quotidiano Morning ci ha citato e ha appunto espresso solidarietà e ha lanciato un altro hashtag bellissimo, io penso di tatuarmelo, salvate il soldato Grandi, bellissimo.
Grazie poi a Selvaggia Lucarelli che ti ha difeso dagli attacchi del ministro Salvini.
Lorenzo Biagiarelli, anche lui ha fatto post di solidarietà.
E il professor Michele Antonio Fino, che è stato anche ospite di DOI, ermezio sui social. Siamo in chiusura, ricordandovi di seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, e ricordandovi di esprimere il vostro gradimento mettendo le stelline o i voti, sì. Anche se ci hanno detto che non si deve dire così, ma insomma apprezzando, dimostrando l'apprezzamento al nostro podcast. Siamo arrivati al consueto trailer della prossima puntata. Alberto, che ne dici? Riusciremo la prossima volta, giovedì prossimo, a parlare delle salse? Abbiamo un sacco di cose da dire sulla maionese, la senape, il ketchup. Oppure mi scatenerai ancora un altro inferno?
No, Daniele, dai, ti prometto che cercherò di fare il bravo e vedrai che la prossima settimana parleremo davvero delle salse. Forse.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata. Un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Viaggiare solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti il weekendino. Ehi, basta con ste code al casello.
Con Unipol Move paghi il pedaggio autostradale senza fermarti al casello. E se lo acquisti entro il 7 maggio, hai fino a 2 dispositivi gratis per un anno.
Unipol Move. Zero coda, zero sbatti.